Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 4, versetti 16-26. In quel tempo Gesù le dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho marito. Le dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei, ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te.
Parola del Signore.
Ecco, continua il dialogo che alcuni vogliono, sottolineano, procede su un livello più immediato, ma anche su un livello più profondo. Certamente c'è anche un livello più immediato, in primo piano, per esempio nel versetto 17, dove la donna si sente, diciamo, interpretata, sente uno sguardo. Però ci può essere anche in questa prima parte del dialogo un livello più profondo, e soprattutto con riferimento, alcuni vorrebbero, ai 5 mariti, rifacendosi al secondo libro dei Re, capitolo 17, 5 popolazioni che furono deportate alla fine dell'ottavo secolo, furono deportate dalla Siria, diciamo dagli Assiri, in Samaria, nel regno del nord. Si parla di 5 popolazioni, quindi 5 dei, eccetera. Comunque ci può essere indubbiamente l'un aspetto e l'altro.
Ci sono molti punti, alcuni di quelli che mi hanno fermato erano un po' la ripresa del tema del battesimo che avevamo lasciato all'inizio di questo capitolo, per cui si diceva che Gesù battezzava e faceva più discepoli di Giovanni, e qui di nuovo, prima di dare quest'acqua viva, il Signore chiede alla donna di riconoscere la sua situazione. Lei da sola non è capace di farlo, non, dice semplicemente che non ha marito, ma forse non è capace di penetrare fino in fondo la sua instabilità in questo amore e la sua incapacità di amare, probabilmente. E questa invece le viene fatta riconoscere dal Signore. E a questo punto si comincia a parlare della possibilità di adorare Dio. Quindi mi pareva che fosse tutto in continuità, insomma, una sorta di catechesi battesimale, per cui prima del battesimo, come era stato per Giovanni, si dovevano riconoscere i propri peccati e poi si può adorare Dio, anche perché, come dice il Signore, per adorarlo bisogna conoscerlo. Non si può adorare un Dio che non si conosce. E un'altra cosa che mi era molto piaciuta, questo adorare il Padre in spirito e verità, un po' perché la verità, lo sappiamo alla fine poi del Vangelo, la verità è Cristo stesso, e quindi è in Lui che si adora il Padre ed è nello Spirito che si può adorare in Cristo, quindi c'è di nuovo tutta la Trinità in questo piccolo versetto.
Su questo ultimo punto che veniva accennato adesso vorrei sottolineare un passo che io ho letto in parallelo. Qui dice adorare il Padre in spirito e verità. Al capitolo primo dice, al versetto 17-18, non so, che la legge fu data per Mosè, la grazia e la verità per Gesù Cristo. Ora, se grazia è questo amore di Dio e la verità è questo amore di Dio, qua dice che la salvezza viene dai giudei, ora la grazia e la verità vengono appunto nel Cristo che il Signore ha scelto dal popolo dei giudei.
Ma a me colpisce in tutto questo dialogo che la donna dica alcune cose, per esempio dice i nostri padri hanno adorato su questo monte, oppure il nostro padre aveva già detto sei tu più grande del nostro padre Giacobbe, e poi dice altra cosa, per esempio lei, quando le dice il Signore, cioè mi fa pensare un po' anche alla Sirofenicia, ecco, tutto sommato, cioè il Signore mette in questa donna in uno stato di piccolezza, e quindi la porta a una rivelazione grandissima, appunto il versetti 25-26 ovviamente sono secondo me sono il vertice di tutto, e lei dice so che deve venire il Messia chiamato Cristo, quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Ecco, questo punto qui, cioè mi sembra che lei dica una cosa già molto avanzata, quindi sa che il Messia è il rivelatore, è colui che disvela ogni cosa, e quindi a questo punto il Signore le dice questa frase che è la rivelazione massima che le poteva fare. Però appunto mi sembra che parta da uno stato di grande umiliazione, insomma, questo punto a cui la porta.
Io avevo legato questo che ha detto il Signore, Dio è spirito e quindi bisogna adorare in spirito e verità, al discorso che ha fatto a Nicodemo al capitolo 3, versetto 6, dove dice che quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Ecco, solo un uomo, si è parlato prima del battesimo, solo un uomo che diventa spirituale può dare un culto a Dio in spirito e verità. Ecco, mi sembrava che spiegasse meglio il Signore che cosa volesse dire, ecco, adorare in spirito e verità. E questo culto però, mi pare, qui leggendo in Giovanni, non è privo di un luogo, e mi sembrava che fosse appunto legato a Gesù come luogo della presenza di Dio, è da qui che si attinge, ecco, questa nuova nascita nello spirito. Il Messia dice alla donna, che spiega, ecco, come avverrà questa rinascita, eh? E questa donna che attendeva, appunto, spinge, cioè questa attendeva che il Messia spiegasse questa cosa, ecco, questa cosa finale l'attendeva. Invece Gesù dice, ecco, questa è l'ora, ecco, sono io. Quello che mi pare così, che stai attendendo, ecco, si può avverare, entrando appunto nella, accogliendo il Messia che parla ora. Sembrava di sentire nella risurrezione di Lazzaro, dice: tu credi che risorgerà? Sì, io credo che risorgerà nell'ultimo giorno, ma ecco, è già presente la risurrezione. E quindi qui mi sembra, ecco, che spieghi che è presente questa adorazione dello Spirito, perché ecco, è il Signore che, dando quest'acqua viva, fa rinascere nello Spirito. Questo può, solo questo uomo spirituale può adorare in spirito e verità.
In Ebrei, ieri, al versetto 10, Gesù diceva: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui e ti avrebbe dato l'acqua viva. Mi sembra che adesso va avanti proprio nel cercare di aprire l'animo a questa, di questa donna, e quindi poi attraverso di lei, di tutto questo popolo, a conoscere e a ricevere il dono di Dio e la rivelazione di chi è colui che dice dammi da bere. E lo fa appunto portandola a riconoscere la sua situazione e a fare questa domanda, che è ancora una domanda un po' generica: adorare, ma non dice, lo dice in modo senza nominare chi, dice: i nostri padri hanno adorato. Mi ha colpito molto questa cosa, perché poi Gesù in modo molto solenne dice: credi a me, donna, e chiede proprio la sua fede sulla sua parola, e qui per prima cosa non risponde tanto sul luogo come prima cosa. Dice: né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. È questa cosa che mi ha colpito. Per prima cosa rivela che l'adorazione viene fatta al Padre, a quel Dio che è Padre e che lei non conosceva e non conosceva come Padre. E invece Gesù sta rivelando proprio tutto il mistero. E poi dice come avviene questa adorazione, che appunto avviene in spirito e verità, e mi sembra che qui ci sia proprio la rivelazione piena del mistero di Dio, che può avvenire. L'adorazione al Padre avviene solo attraverso il Figlio, attraverso Lui che è la verità, nello spirito che Lui stesso dà e che aveva promesso parlando dell'acqua viva. E poi c'è la rivelazione finale: sono io che ti parlo. E mi ha colpito, guardando le concordanze, che questa parola adorare torna in questo capitolo tantissime volte, e poi c'è soltanto nel capitolo 9, quando Gesù si rivela al cieco e dice anche lì: sono io, e dice: si prostrò e lo adorò. E poi ritorna nel capitolo 12, in quei greci che salgono, anche questi per adorare, e sono greci, non sono del popolo, e dicono: vogliamo vedere Gesù. E Gesù risponde: è venuta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo. Quindi è sempre legata questa parola
attraverso alla sua rivelazione è rivolta ad adorare il Padre.
Ecco, mi pare che il centro della pericope stia appunto in questa adorazione in spirito e verità. È molto difficile poterne parlare perché è una cosa che è talmente al di sopra di noi. È Dio stesso, mi pare, che si trascina fuori di noi, sopra, al di sopra di noi stessi, che vuole portarci a mete sempre più alte, sempre più difficili e per noi sembrano così lontane. È qualcosa veramente di nuovo, di assolutamente nuovo. È l'ora in cui finalmente il Messia si rivela e ci rivela la meta più alta della nostra vita, che è l'adorazione in spirito e verità, a cui solo Dio ci può portare. Non può essere una meta umana. Il Signore vuole questa cosa, questa forza di andare oltre noi stessi, di risalire attraverso lo Spirito finché si raggiunga il Padre. Ma è cosa talmente alta che solo Dio ci può condurre a questo livello, insomma. E poi questa rivelazione così semplice, così solenne che Gesù fa di se stesso, mi pare che sia la prima volta. Prima lo hanno presentato gli altri, cioè gli apostoli, quando hanno detto abbiamo trovato il Messia, Giovanni Battista, che lo ha presentato a tutto il popolo, ma qui è Gesù che per la prima volta rivela se stesso in questa maniera così forte e così semplice. Sono io che ti parlo, appunto, come dirà anche al cieco. A questa donna che rappresentava un popolo, insomma, che non aderiva più alla legge di Mosè, non aderiva più alla legge di Dio, quindi un popolo scismatico, non riconosciuto dai giudei. Una persona che non apparteneva in maniera piena al suo popolo, eppure Gesù si rivolge a questa persona, una persona umile, povera, una donna che non sembrava avere grande significato, eppure è a questa persona così umile che Gesù si rivela per la prima volta. Mi pare che sia una cosa immensa anche questa.
Io volevo osservare, cioè, la samaritana rappresenta i samaritani, non è solo un caso personale, è come si vede dall'oggetto del dialogo. Noi, voi, adorare Dio, dove? E per la samaritana, si vede bene dal testo, lei si sente, i samaritani pretendono di essere dentro a Israele. I nostri padri, non è la donna fenicia, non ragiona così, i nostri padri, i samaritani hanno il Pentateuco, hanno la legge di Mosè, e lei ritiene con fondamento, perché questa popolazione è una popolazione che è sorretta da tutti quegli ebrei, diciamo, del Regno del Nord che sono rimasti. Non è un caso che vogliono essere dentro a Israele, non è un caso. Chi sono i giudei? I giudei sono, questo nome quando nasce, poi ha tutta una sua storia complessa, non sono semplicemente gli ebrei, i giudei, semplicemente, loro ritengono di essere Israele, ma sono quelli tornati, noi li abbiamo meditato quando abbiamo visitato Esdra e Neemia. Esdra è la bestia nera, diciamo così, dei samaritani, se vogliamo. Cioè, sono i giudei, Yehudim, nasce lì. Poi è molto complesso, a quanto vedo, la storia di questa, il riferimento di questo nome. Comunque i giudei molte volte sono le autorità, però non è sufficiente dire questo. Per esempio in questo caso Gesù si mette dentro ai giudei. Noi adoriamo ciò che conosciamo. Quindi i giudei sono quel gruppo che è tornato, che ritiene, ha ritenuto di essere il vero Israele, diciamo. E quindi con le tensioni che sappiamo, che sono raccontate anche già nella scrittura, dice sempre anche. Quindi mi pare che qui, questa è una prima osservazione, cioè la Samaritana dice un fatto, è un fatto, i nostri padri hanno adorato su questo monte, è vero, è un fatto questo, un fatto della storia biblica, non è un'invenzione della Samaritana. E ci sono due tradizioni, diciamo, che una parte di Israele, che si chiama il vero Israele, i giudei, ritengono di essere la vera tradizione, quella pura, diciamo, e i samaritani quindi vengono in questo senso esclusi, ma i samaritani pensano invece di essere dentro, perché tutto il dialogo dipende, è impostato su questa singolare, diciamo, su questa particolare situazione. E quindi si spiega anche in questo modo, ecco la domanda della samaritana, e quindi poi la risposta di Gesù, che appare da un lato la conferma che la vera tradizione che ha portato avanti l'elezione e la liberazione di Dio sono i giudei a cui lui appartiene, perché Gesù si mette dentro qui, e la giustificazione di questa posizione è quello che Gesù dice, la salvezza viene dai giudei. E l'altro elemento che dice Gesù, che è qui in primo piano, è che viene un'ora in cui questa realtà è superata. A me mi sembra fondamentale questo. E allora cosa vuol dire che Dio è spirito? E da sempre Dio cerca degli adoratori che siano della sua stessa natura, diciamo, siano conformi, devono adorarlo in spirito e verità. Dio è spirito, ovviamente non vuol dire che Dio è lo Spirito Santo. Dio è spirito, e questo l'ho detto anche prima con Nicodemo. Dio, quando si dice spirito nella scrittura in generale, questo, a noi naturalmente per tutta la nostra tradizione filosofica occidentale eccetera, spirito vuol dire cosa non materiale sostanzialmente, e quindi qui si proporrebbe un culto più spirituale nel senso di meno materiale, meno legato al luogo, ma e non è questo il concetto di spirito nella Bibbia. Spirito è ciò che è sovrumano, è ciò che è mirabile, straordinario, che è divino. Spirito è la potenza creatrice di Dio. Spirito rispetto a, non significa immateriale. Dio è spirito, mentre l'uomo è carne, che non vuol dire che è negativo, è creatura. Dio è spirito. Dio cerca, e mi sembra che il discorso qui corrisponda, anch'io lo vedo molto vicino a quello con Nicodemo, cioè qui si parla dell'uomo. Adorazione in spirito e verità, come mi sembra che indichi anche Racei, come esegeti anche da tantissimo tempo, anche i vecchi esegeti, alcuni andavano in questa direzione, cioè un discorso antropologico, ci deve essere un uomo nuovo, in spirito e verità. Racei lo scrive in minuscolo, no? Deve adorare in spirito e verità, potrebbe scegliere, come ci sono alcuni che vorrebbero, indubbiamente bisogna lasciare aperto questo, potrebbe scriverlo con lo S maiuscola, in spirito santo e verità. È fuori discussione, come si vede anche nel capitolo terzo, che l'uomo in quanto spirito è frutto dello Spirito Santo, questo è chiaro, è ciò che è nato dallo Spirito, dice Gesù, che è spirito. Ovviamente è spirito non in scorsese maiuscola, ciò che è nato dallo Spirito Santo è spirito, è una nuova nascita in sostanza, e quindi io penso che qui sia molto vicino a quello che ha detto Gesù a Nicodemo in un'altra forma, cioè solo un uomo nuovo, e quindi non si tratta di una cosa meno materiale rispetto a un luogo, solo un uomo nuovo può adorare veramente Dio in modo conforme. E quindi Dio cerca questo adoratore da sempre. Tutto il disegno di Dio è il rinnovamento dell'uomo, che ci sia un uomo nuovo che veramente è in grado di adorare Dio in modo adeguato. Certo, noi possiamo chiederci, allora questo uomo nuovo c'è? Quindi noi lo leghiamo al battesimo, non solo al battesimo, all'Eucaristia, eccetera. Dobbiamo rispondere che c'è. Ecco, naturalmente in noi si realizza, questo io penso, in modo progressivo. E la realizzazione di questa essere spirito è nella misura in cui si realizza in noi la novità dell'alleanza nuova. Si realizzerà pienamente solo con la risurrezione dai morti, ma è già presente ovviamente, è già presente. Però se il discorso qui riguarda l'uomo, non basterebbe dire l'adorazione in spirito è la messa, bisognerebbe dire l'adorazione in spirito è la messa nella misura in cui la nostra partecipazione della nostra vita al mistero della messa progredisce e adeguata. Ecco, questo io credo che sarebbe la risposta qui, ecco, a quello che, insomma, almeno l'interpretazione, l'applicazione, diciamo, di questa parola di Gesù.